dopo aver cercato di dire in che senso intende sapienza Coelet, già lì deludendo magari il nostro idealismo, no? Dopo aver trattenuto il fiato lungo tutta la lettura della vanità, affascinati ma anche spaventati, appunto, che questo sguardo sulla relatività di tutto e sulla pochezza di tutto in qualche maniera uccidesse i nostri ideali, i nostri valori, le nostre sicurezze. Io sono sicuro che dopo questo percorso sulla vanità noi siamo arrivati alla sapienza con le attese di dire adesso però Coelet ci darà delle grandi aperture sulla sapienza, no? Sui valori della vita, su una filosofia di vivere, sulle grandi ragioni di vivere. E invece con un po' di ulteriore apparente, secondo me, comunque non valutiamo, perché poi ciascuno di noi deve lavorare su se stesso, no? Con un'apparente delusione, il discorso di Coelet è molto più modesto. Sapienza è lo sforzo di indagare, di capire, volta per volta, continuamente, senza smettere. E sapienza è il saper fare in situazioni difficili, come governare, come la guerra, come gestire un conflitto, noi diremmo. Quindi non si tratta in Coelet della sapienza divina, non si tratta di una filosofia generale, non si tratta di una visione della vita, neanche della questione del senso, appunto. Ma si tratta di quell'esercizio di comprensione, di conoscenza e di affrontare i problemi concreti che ci si pongono, eh. E però fatta questa definizione della sapienza secondo Coelet, dopo aver raccolto i suoi testi e aver detto per sapienza, Coelet intende questo, siamo entrati in quello che è il punto di vista tipico di Coelet. Coelet non è impegnato a dire per me la sapienza è, non gli interessa. Ma quello che gli interessa è sempre il piano esistenziale, no? Ed è su questo piano che siamo entrati col tema dell'ironia di Coelet. Cioè laddove Coelet va a smascherare la sapienza stolta e là dove ci fa vedere come in concreto, anche se è vero che la stoltezza è un male, quindi non va cercata certo la stoltezza, e che quindi la sapienza è meglio della stoltezza, ovviamente. In realtà, appunto, anche se questo è vero, il dramma è che in pratica, proprio in pratica, è impossibile discernere con chiarezza stoltezza e sapienza, follia e ragione. Cioè il saggio e lo stolto alla fine è molto difficile distinguerli, come è molto difficile distinguere in ciascuno di noi ciò che è sapienza e follia. Anzitutto perché intanto il saggio e lo stolto fanno la stessa fine. Il saggio e lo stolto fanno la stessa fine, Coelet è terribile in questo, no? Quando uno incomincia a pompare le cose, mette sempre lì sto discorso, guarda che si finisce tutti la stessa maniera, cioè cancellati. No? Né del saggio né dello stolto resterà un ricordo duraturo, tutto sarà dimenticato. E noi ci siamo un po' fermati su questo avvertimento di Coelet così crudo e così attuale in un mondo come il nostro dove tutto si consuma, dove tutto si affoga nell'istantaneità e nella moltiplicazione, nella quantità, dove tutto, facevamo degli esempi appunto, di una cultura che continua a produrre libri, immagini e a consumarli nel giro di 2 o 3 giorni, no? Dove non esiste più la possibilità di nutrire in qualche maniera la saggezza. Mi pare che fossimo appunto a questo punto, su questa civiltà del consumo, in qualche maniera delle sapienze, della cultura, È vastissima oggi, così concludevamo, mi pare, la manifestazione della vanità della saggezza, la quale saggezza scompare nella quantità e nell'istantaneità tipiche di queste società tecniche. Inoltre, sempre continuando a ricercare il modo con cui Coelet fa ironia sulla sapienza, c'è inoltre l'incomunicabilità della sapienza. Da una generazione all'altra è impossibile comunicarsi la sapienza, il saggio è dimenticato, ma non solo lui, insieme a lui anche la sua saggezza. E anche questo mi pare che già l'anno scorso ricordavamo dei testi di questo tipo che si viene dimenticati, che non si riesce a trasmettere ai propri figli i propri valori, che una generazione non riesce a trasmettere a quella che viene dopo quello che ha sbagliato o imparato, no? Questo appunto, anche questo è particolarmente tipico, è particolarmente attuale per la nostra epoca, che è caratterizzata da cambiamenti incessanti, dalla costante innovazione, dalla moltiplicazione di oggetti fascinosi, sempre da manipolare in maniera diversa e sempre rinnovati. Come trasmettere da una generazione all'altra la saggezza acquisita dall'esperienza? Nelle società tradizionali l'anziano era ascoltato, preso sul serio, perché chi ha molto visto ha molto imparato. No. Oggi per alcuni versi, appunto la situazione, per alcuni versi dico, è rovesciata. La domanda non è più ascoltate la saggezza che viene dall'esperienza dei vecchi, ma la domanda è riuscite a comprendere i giovani? O siete fermi, siete sulla pianta, siete tagliati fuori? Perché solo i giovani sono al passo con il progresso, con le nuove macchine. Solo colui che sa condurre una macchina, usare un computer, è detentore di ciò che è utile. L'anziano deve mettersi alla scuola e buttare via la sua esperienza. Dico queste cose, le dico con molta approssimazione, ma le voglio indicare con l'ironia appunto di quando si assume seriamente questa prospettiva. Del resto l'emarginazione sistematica dei vecchi, il fatto che sono inutili e che sono un peso sociale e che c'è una pesante politica del sostentamento sociale degli anziani, viene in gran parte dal fatto che in questa società sono effettivamente pressoché inutili, no? E per alcuni versi si cerca di far diventare anziani al più presto, no? Si cerca di far smettere di lavorare perché appunto la produzione poi ci smena, devono entrare dei giovani, ma devono lavorare in pochi, no? E questo deve andarsene via, questo deve essere anziano, non c'entra niente tutto quel che ha fatto. Si commette la stoltezza di credere che saggezza è quella degli oggetti. E si dimentica che, per esempio, l'esperienza nelle relazioni umane, nella costruzione di una famiglia, nella costruzione di una città, non è poi tanto cambiata. Ed è un'esperienza tragica assistere a riprodursi nei giovani degli stessi errori che abbiamo commesso noi, che abbiamo analizzato e dai quali abbiamo tratto lezioni e che ci piacerebbe che servissero da lezione. Ma comunicare questa esperienza, spiegare ai giovani cosa noi abbiamo fatto e cosa sta succedendo per ciò che la nostra esperienza vede, è inutile. La saggezza che abbiamo potuto imparare a nostre spese è niente. I genitori e le loro esperienze sono inutili in genere per i figli. No. Gli errori commessi nel 30 si riproducono nel 60, poi nell'80. Uno dice il razzismo, abbiamo visto cos'è, che bestia che è, e poi torna. No. Nel mio campo alcuni discorsi fatti con la passione, con la certezza che erano fatti una volta per tutte nel dopo concilio sono inutili. Ritornano. Ritornano le mode di prima del concilio, gli atteggiamenti fondamentali anche di molti preti giovani. Non fanno esperienza di questo, non gli interessa, no? Tu appari come un illuso, appunto, che continua a sognare dei sogni che sono serviti a loro e continui a riprodurli, no? Così appunto la distanza tra il saggio e lo stolto è infima, e Coelet ci avverte. La saggezza dunque è un bene e la stoltezza è un male, ma la differenza tra le due, la distanza, è pressoché nulla nella complessità del vissuto. E soprattutto, prendete il capitolo 9, versetti 2 e 3, entrambi, lo stolto e il saggio, non possono cambiare sostanzialmente il loro destino. Versetto 2. Vi è una sorte unica per tutti, per il giusto e per l'empio, per il puro e l'impuro, per chi offre sacrifici e per chi non li offre, per il buono e per il malvagio, per chi giura e per chi teme di giurare. Questo è il male in tutto ciò che avviene sotto il sole. Una medesima sorte tocca a tutti e anche il cuore degli uomini è pieno di male, la stoltezza alberga nel loro cuore mentre sono in vita, poi se ne vanno tra i morti. Cioè c'è una specie di retroazione. La saggezza è utile, Coelet continua a dirlo e faremo poi esempi più positivi dell'utilità della saggezza, ma alla fine, dice Coelet, ecco il retroattivo. Vedendo le cose alla fine, non serve a niente e non cambia niente in profondità nella vita dell'uomo. Perciò il cuore dell'uomo è pieno di malizia e di stoltezza. A che scopo, infatti, in queste condizioni cercare con tanta fatica la saggezza? Mangiamo, beviamo e domani moriremo. Ecco la lezione che si può trarre da questa vanità. Cercare la saggezza diventa una sorta di autodistruzione. Tutto capitolo 7, versetto 15 e 16. 7:15. Tutto ho visto nei giorni della mia vanità, perire il giusto nonostante la sua giustizia e vivere a lungo l'empio nonostante la sua iniquità. Non essere troppo scrupoloso né saggio oltre misura, perché vuoi rovinarti? Ma non è finita. Quindi, difficile distinguere la stoltezza dalla saggezza. Difficile comunicare, anche se uno ha la saggezza. E soprattutto tutto va a finire nello stesso buco, no? Ma non è finita, appunto, la saggezza è fragile e impossibile, fragile, molto fragile, basta un regalo o due lodi per far girare la testa a un saggio. Capitolo 7, versetto 7. I regali corrompono il cuore. Fragile dichiara la saggezza Coelet in quei versi crudeli, nei quali, dopo aver lodato la saggezza come buona, profittevole, la riduce a un mezzo per far soldi, per guadagnare soldi, per trar profitto dalle circostanze. Difficile essere più crudeli di così. Cos'è il saggio? Dice il Coelet. Cos'è il filosofo, il sapiente? È uno che utilizza la sua scienza per vivere bene, per acquistare beni. La saggezza è buona, intendi, buona per far soldi. 7, 11, 12, capitolo 7, versetto 11. È buona la saggezza insieme con un patrimonio ed è utile per coloro che vedono il sole, perché si sta all'ombra della saggezza come si sta all'ombra del denaro e il profitto della saggezza fa vivere chi la possiede. Tanto che è meglio avere un buon mestiere. Che è un'eredità, si dice. Tanto che è meglio avere saggezza piuttosto che un'eredità. Sono proprio le parole di Coelet, come sono moderne, no? Noi ci vantiamo di aver fatto un grande progresso, mentre una volta, mentre nei secoli precedenti si fondava tutto sulla trasmissione di una fortuna, no? Sull'eredità, sulla nobiltà della famiglia, oggi è la competenza personale, è la meritocrazia. A parte direbbe Coelet che raramente è così. Cioè, a parte che succede raramente che i soldi vadano ai bravi, no? Ma anche quando fosse, tutta la scienza e la saggezza che hai acquistato è per avere un buon trattamento a fine mese, è per avere uno stipendio alto, più alto, progresso umano evidente. Cosa ha guadagnato veramente l'uomo in quanto uomo? Questa ironia sta a indicare che in questo caso appunto si distanzia dalla realtà per osservarla beffardamente, non è che stia dicendo è così di fatto, ho osservato, è così purtroppo. No? Questa ironia credo che potrebbe colpire buona parte anche della nostra cultura scolastica, no? La cultura per avere un titolo, per avere un posto. Per avere il posto, cultura per gli esami anche, no? O la cultura dei maestri che fanno perché devono fare da mestiere, anche loro lo fanno per il stipendio di fine mese, no? Così si trasmette una cultura di cui nessuno ha passione, no? E difatti, quando capita un maestro che si appassiona alla cultura, viene messo un cippo anche dagli alunni, se lo ricorderanno sempre, quello che era innamorato della sua letteratura, no? O che sapeva quel che diceva, no? O che studiava ancora anche se aveva 40 anni. Ma è raro, appunto, è molto raro. Perché, dice Coelet, appunto, basta un regalo per sostituire la saggezza. O meglio, la saggezza ci fa vivere accanto a un patrimonio. Saggezza per mangiare, in sostanza. Allora, fragile perché basta un regalo per rovinare la saggezza. E sarebbe anche da intendere la saggezza di molti genitori che vogliono a tutti i costi far arrivare i titoli ai loro figli, no? Facendo intendere loro che non gli interessa un tubo, che siano veri, che siano se stessi, no? Ma che devono arrivare. Poi si accorgeranno nella vita, appunto, che la saggezza è sparsa, magari in povera gente, magari in un briciolo di realtà, no? Fragile la saggezza lo è anche nella misura in cui basta un piccolo errore, che è sempre lì in agguato, per corromperla. Ricordate il passo capitolo 10, versetti 1-3? Capitolo 10, versetti 1-3. Una mosca morta guasta l'unguento, guasta tutto il recipiente del profumo, l'unguento del profumiere. Un po' di follia può contare più della sapienza e dell'orrore. La mente del sapiente si dirige a destra e quella dello stolto a sinistra. Per qualunque via lo stolto cammini è privo di senno e di ognuno dice è un pazzo. Qui viene appunto accentuato in questa ironia come il saggio che si applica a discernere chi è stolto e chi è saggio. Chi è folle, chi è ragionevole, a distinguere scienza e stupidità ricade sotto i colpi del suo giudizio, perché mentre dice quello è un pazzo, è lui che è stolto, folle, manca di intelligenza. Quindi basta poco, pochissimo, una mosca morta per corrompere un'anfora di profumo. Non so, io so che dicendo questo sono stolto. Si cade sotto l'ironia, inevitabilmente, no? Ma è inevitabile pensare a come delle grandi personalità siano stolte, no? A come tanti sapienti siano sciocchi, no? O come anche pure chi effettivamente è sapiente sia tante volte sciocco, semplicemente. Come ciascuno di noi sia insistentemente sciocco. Io penso per esempio ad alcuni grandi filosofi che hanno dominato la cultura europea, pensate Hegel, grande Hegel, uno dei grandi greci in Occidente, no? Moderni. Eppure il grande Hegel è un po' difficile prenderlo sul serio fino in fondo Il suo sistema che fa culminare tutto nella storia, nell'idea, nello spirito e nello Stato. È lo Stato che incarna l'idea, no? Tutto quello che dice è molto bello. Ma quando capita dentro quella mosca morta del totalitarismo tedesco, che ha corrotto e ucciso la società occidentale del XX secolo e ci ha ferito per sempre come gli stolti violenti, è difficile prendere sul serio ciò che precede, no? O il grande Heidegger. Se qualcuno ha letto qualcosa di Heidegger, tutto in Heidegger è profondo, seducente, nuovo. Ma Heidegger non ha avuto la lucidità che tanti uomini e donne semplici hanno avuto di discernere ciò che era nel suo fondo il nazionalsocialismo. I mesi della sua adesione al nazismo mettono in crisi tutto ciò che ha detto precedentemente. Come prenderlo a guida sui sentieri, sui suoi sentieri interrotti, da lui aperti, quando non è riuscito lui nella semplice esperienza di cogliere il buon sentiero? Lo dico appunto, non so se è stupida questa cosa che sto dicendo, ma lo dico perché finanche i grandi del pensiero sono sciocchi. È inevitabile, colui che dice quello è stolto lui stesso, dice Coelet. Qui dice quello lì è pazzo, è lui il pazzo. Inevitabile frutto dell'universale fragilità della nostra saggezza. Primo che dice io sono saggio, quello è il più stupido di tutti, no? Fragile e impossibile sapienza. Colui che crede di raggiungerla non prende che dal vento. Chi tra gli uomini sa? Chi può vantarsi di sapere? Capitolo 6, versetto 12. Chi sa quel che all'uomo convenga durante la vita? Ci torneremo. Vale anche per la morale, questo per alcuni versi. Si vedrà, no? Sembra dire Coelet, anche per la morale. Si vedrà, no? Chissà, quel che all'uomo convenga durante la vita, nei brevi giorni della sua vana esistenza, che egli trascorre come un'ombra. Fragile la sua sapienza come il suo creatore. Perché mai la saggezza dovrebbe essere più sicura, più solida dell'uomo che la produce? Come un'ombra, è l'uomo. E cercare di essere saggi e inseguire l'uomo, cioè un'ombra. No. Niente di più fugace dell'ombra. Si può misurare, si può situare, pesare tutto, ma non l'ombra, che non ha consistenza, non è niente per se stessa. Perché l'ombra dipende insieme dall'oggetto di cui è proiezione e dalla luce, che varia incessantemente, come la sapienza, fragile e irraggiungibile sapienza. Pensate la profondità di queste cose. La sapienza varia in rapporto al movimento dell'oggetto e in rapporto al cambiamento della luce, del punto di vista, no? È un tourbillon la sapienza umana. Chi ha ragione? 8:17. Allora, ma vedete che Coelet non molla mai, non dice, beh allora, ah, non sarò così stupido da inseguire l'ombra. Eh no, invece lui la insegue, no? Allora ho osservato tutta l'opera di Dio. Insegue tutte le ombre che riesce Coelet, le guarda tutte. Ho indagato tutto. È l'unica sapienza. Allora ho osservato tutta l'opera di Dio e che l'uomo non può scoprire la ragione di quanto si compie sotto il sole. Per quanto si affatichi a cercare, non può scoprirla, anche se un saggio dicesse di conoscerla, nessuno potrebbe trovarla. E anche qui è una parabola interessantissima della nostra epoca, forse. Noi abbiamo scoperto nella nostra epoca tantissimo e continuiamo a scoprire, ma l'orizzonte della conoscenza si allontana sempre più. Non riusciamo a chiudere il cerchio della conoscenza e della saggezza. Non riusciamo a trovare il segreto che permetterebbe di conoscere tutto di comprendere tutto. Chi entra anche solo un po' nella ricerca, nella conoscenza, chi incomincia a assumere l'ascesi della conoscenza, cioè, detto in altre parole, chi non fa il bambino, il bullo o il concupiscente per cui dice no, io so, no. Oppure a me basta. Appunto, chi assume questa ascesi continuamente del conoscere, del cercare di conoscere, ed è uno degli atteggiamenti, anche se non è virtù morale, è la fonte della morale, questa ascesi, credo, quella dell'intelligenza. Lo capisce, perché più si avanza e più ciò che conosciamo diventa complesso e incoglibile. Ci sembrava, quando abbiamo fatto le medie o il liceo, di sapere la storia. Quando si diventa un po' più grandi e si adottano altri metodi e le ricerche si allargano, la storia si frantuma in frammenti sempre più complessi e difficili. Sai, quando ti dicevano le tre date, i due re, ti sembrava di conoscere la storia. Quando ti fanno conoscere come viveva la povera gente, come morivano i bambini, come coltivavano i terreni, come seppellivano i morti, le speranze con cui la gente moriva, quando si va a analizzare le lapidi dei cimiteri, quando si va a indagare i testamenti, quando si va a indagare gli abbracci, il modo di vivere la sessualità, l'educazione, o capisci appunto che tutto il mondo si riscava da sotto e tu non sapevi niente. Cosa sapevi? Sapevi due o tre documentini, no? Ma è così tutto. E quando leggendo e rileggendo e lavorando e riflettendo arrivi ai limiti delle tue capacità, delle tue possibilità, sei obbligato a riconoscere di non sapere, sei colpito dall'ironia di Coelet che prende in giro il sapiente che dice di sapere, no? Pensate cosa potremmo dire sulle professioni, per esempio. No. Uno ha il titoletto, uno ha il bunker, uno ha il comando, no, e pretende di sapere. Criticando la sapienza che dice di sapere, criticando la sapienza che si esprime in un fiume di parole, gente o ambienti o culture che continuano a dir parole, 6-8. E sul piano esistenziale c'è niente. Quale vantaggio ha il saggio sullo stolto? 6-11. Le molte parole aumentano la delusione. E quale vantaggio c'è per l'uomo? Io penso che in questa critica che Coelet fa alla sapienza che continua a parlare, delle molte parole, ci sia una critica tipica di quest'uomo giudaico, profondamente giudaico, alla filosofia greca. Coelet ha conosciuto la filosofia greca, una sapienza messa in discorso, costruita, parlata, elaborata per via di intelligenza. Mentre Coelet, ormai cominciamo a capirlo, vuol restare sempre a livello di ciò che considera come la sola cosa importante, l'esistenza, l'esistenza. Ho osservato l'uomo. Quindi io mi azzardo contro tutto un atteggiamento di alcuni lettori che vanno a cercare gli influssi ellenistici in Coelet. Viceversa, io leggo il libro di Coelet come in gran parte un attacco contro la sapienza greca, contro questa filosofia che cominciava a penetrare seriamente nel mondo chiuso del pensiero ebraico. Quella di Coelet è la proclamazione della vanità di tutti i discorsi sulla sapienza. Non della sapienza, per alcuni versi lo vedremo, ma di tutti i discorsi sulla sapienza. E potremmo rileggere tutti i temi che noi abbiamo trovato in Coelet a questa luce, tutte le attività umane che abbiamo passato in rassegna come vane, il potere, il denaro, il lavoro, il piacere, la morale, ognuna delle quali ci è parsa vana. Tutte convergono verso la sapienza. È questa convergenza che fa l'architettura del libro, no? Tutto, Potere, denaro, lavoro, piacere, morale convergono alla sapienza e al culmine la sapienza è la somma delle vanità. Quindi una critica a tanti discorsi sulla sapienza umana e in particolare alla filosofia greca. Il discorrere, il dissertare anche abile sulla sapienza non farà mai uscire l'uomo dalla sua condizione di vanità, dalla piccola, penosa fatica quotidiana di fare l'uomo. E c'è in questo atteggiamento questa critica maligna ai retori, cioè ai professionisti della parola, che ci guadagnano sopra. Cioè critica che abbiamo già visto alla sapienza che è utile a far soldi, a ottenere un posto nella società, a ricevere onori, mentre colui che è saggio, non che dice, ma colui che è saggio viene dimenticato e disprezzato. Questa ipotesi, secondo me, va d'accordo con questo carattere polemico, ironico di tutto il libro, che è una specie di antifilosofia, no? Una specie di antifilosofia. Sul quale non sono del tutto d'accordo, evidentemente, ma appunto dobbiamo ascoltarlo fino in fondo. No? Ma c'è ancora qualcosa per finire questo discorso sull'ironia attorno alla saggezza. Lo trovate in una formula lapidaria sulla quale mi sono fermato parecchio e ho buttato lì anche delle cose molto discutibili, di sicuro. Ma che però mi sembra... Questo versetto meriti che ciascuno di noi ci lavori su e tenti, no? 1.18. L'abbiamo sentito anche leggere in queste due sere. Molta sapienza, molto affanno. Chi accresce il sapere aumenta il dolore. Più acquisti sapienza, dice Coelet, e più entri nella vanità, no. Più sei saggio e più comprendi che tutto è vanità, un inseguire il vento, e perciò aumenti l'affanno, la pena. Ma c'è la scienza, e chi accresce la scienza aumenta il dolore. Ecco, io vorrei, commentando questo passo, accettare, lo so che è un discorso indigesto, lo è in parte anche per me, non l'accetto fino in fondo, ma lo porto apposta così fino in fondo, perché andiamo a riflettere anche da quel punto di vista. Quindi non difendiamoci dicendo sì, però è vero fino a un certo punto, questo è un modo appunto di non penetrare il punto di vista dell'altro fino in... accettiamolo. Tanto poi le aggiustiamo ugualmente noi le cose, non c'è paura che Coelet ci rovini, no? Cioè, io vorrei leggere questo versetto come un versetto profetico sulla civiltà recente, dominata dalla scienza e dalla tecnica, anche se le due cose sono distinte, ma non è concepibile la tecnica senza scienza. Non era ancora quello di Coelet il tempo delle applicazioni tecniche tratte dalla scienza, e tuttavia il giudizio è lì netto e provocatorio. È illuminante per il nostro tempo. Non è, prego, un giudizio negativo sulla scienza. Tornerò su questo. Non è Coelet uno che dice è meglio che non ci sia la scienza, oppure dice la scienza è perversa, è contro la fede, no? È un avvertimento. Tu puoi scegliere la via della scienza. Molto dolore. L'uomo è posto di fronte a possibili scelte. Se sceglie la strada della scienza, aumenterà il suo dolore e il dolore del mondo. Lo sappia. L'uomo della scienza deve ascoltare questo avvertimento. Soprattutto l'uomo d'oggi che per la prima volta nella storia sta provando a fondo la via della scienza. Guardate, non sto parlando solo di una questione soggettiva, lo scienziato che deve essere umile, lo scienziato appunto che deve riconoscere che non sa tutto, che la scienza non è tutto, no, non è solo questo. È una questione oggettiva, di natura della scienza. Se tu obbedisci alla scienza, soffrirai molto, dice Coelet. Perché la scienza è un imperatore, non lo fermi più. Per la prima volta oggi la scienza domina tutto, si appropria di tutto e utilizza tutto. È la grande divinità. Nessuno può dire niente a suo riguardo. Certo, uno può dire è mal applicata, uno può dire è sbagliato quella conclusione. Si ammette appunto che talvolta è mal applicata, che è usata male, ma non è la scienza responsabile di questo, si dice appunto. Ci sono stati dei pesanti errori scientifici che hanno avuto conseguenze negative, teorie ritenute per vere per decenni non lo sono più, ma tutto questo è a onore della scienza, la quale corregge i suoi errori. La scienza progredisce sempre, la sua grandezza è addirittura mangiare gli errori, riconoscerli. Essa è invincibile ed è ingiudicabile. Sai, si dice che nel secolo scorso lo scientismo era ingenuo, nel momento della sua esplosione ha peccato di ingenuità, oggi si parla di scientismo dell'Ottocento. Ma questi aspetti ingenui e negativi vengono ripresi in conto dalla scienza stessa che li integra nelle sue valutazioni, nel suo metodo e produce un affinamento della scienza. Niente sfugge alla scienza, neanche i suoi errori. E ormai non è solo scienza quantitativa applicata alla fisica, alla fisiologia, alla chimica, alla biologia, ma è anche qualitativa, le cosiddette scienze umane, no? La scienza ormai è entrata nel complesso, nel duttile, nel mobile, nell'instabile, tutto è sotto la scienza, le cretinate psicologiche che abbiamo fatto in tutti questi anni, no? Sono nel nome della scienza, no? Umana. La scienza quindi non può essere giudicata né da dentro, perché tutto viene assorbito e serve alla sua glorificazione, financo gli errori, né da fuori, perché ciò che le è esterno è incompetente a giudicare. E Coelet ci avvisa. Coelet ci avvisa lanciando un avvertimento al di sopra della scienza. Non si tratta di processare la scienza, neanche da parte nostra, ma di ascoltare Coelet, non di ascoltare per fare ciò che dice Coelet, di sentire l'avviso, guarda che ciò che è stato sarà, e ciò che sarà sostanzialmente è stato. Quasi a dire le cose di fondo non dipendono dalla scienza. Pretesa inaudita, dirà qualcuno, una parola di colui che conosce il tutto, è fuori dal tutto. Comunque, per alcuni aspetti, l'avviso di Coelet, qualcuno di noi lo condivide. Noi lo vediamo per la tecnica, che pure non è la scienza, ma è strettamente legata, no? La tecnica produce del bene e del male indissociabilmente mescolati. E le difficoltà create dalla tecnica sono sempre più grosse, sempre più complicate, e l'uomo è incessantemente scavalcato da continue innovazioni e viene squilibrato da questo continuo prodursi di situazioni nuove e inattese, no? E noi siamo impotenti. Anche quando si riconosce che la scienza non è una realtà neutra, che non è innocente, che la scienza e lo scienziato non hanno le mani e la coscienza pure. Anche quando diciamo così, la scienza ha tutto il suo prestigio. Si pongono tutte le speranze economiche e sociali nella ricerca, nell'affinamento dei metodi. E l'accesso smisurato e illimitato all'infinitamente grande e all'infinitamente piccolo non fanno vacillare neanche un secondo la fiducia dell'uomo moderno nella grande divinità. Ed ecco arrivare, vecchio di 2500 anni circa, l'avvertimento di Coelet: molto sapere, molto dolore. Chi accresce il sapere aumenta il dolore. Ed è strano che lo dica un uomo che non ha fatto esperienza delle società scientifiche e tecniche. Non si può dire di Coelet è la reazione di un bigotto, di uno spirito chiuso, retrogrado, che esalta il passato. Ricordate le frasi di Coelet? Non dire mai il passato era meglio, no. Non si può dire che, parlando così, lui considera la falsa scienza. Non si può dire che la sua epoca non poteva conoscere cos'era la scienza. Non si può dire, perché è proprio per questo che il suo avvertimento è essenziale. Egli non dice la scienza mente o illude, no? La scienza è vera, presta poco con i suoi metodi. Oppure non è che dica la scienza non svela la verità, perciò non seguirla, no? Non mette in concorrenza, come hanno fatto molti uomini di fede in questi secoli recenti, scienza e fede, no? Come se quelle dicesse, guarda che la scienza allontana da Dio. Niente. Non dice neanche sarebbe meglio che la scienza non ci fosse. E nemmeno dice fatti i conti. No, non è a conclusione di conti. Coelet non condanna la scienza e non lo si può legare a quell'idea diffusa che il cristianesimo è ostile alla scienza, basandosi sulla proibizione biblica di non mangiare dell'albero della conoscenza, Genesi 2. La conoscenza di cui si parla là sappiamo bene, no? È la pretesa dell'uomo di dire cos'è il bene e cos'è il male. È la verità, non la realtà, che legge la scienza. È la volontà di Dio. Ciò che interessa a Coelet non è la verità, né Dio. Ciò che gli interessa è l'esistenza dell'uomo. Guarda che se segui la via della scienza, soffri. Punto. Non dice che è brutto. Non dice che è contro Dio. Guarda che molta scienza, molto dolore. Coelet rivolge un avvertimento all'uomo che a lui interessa, all'uomo concreto dell'esistenza. L'uomo è posto davanti alla scelta di varie possibilità. Può decidere di scegliere la scienza, ma allora deve sapere che aumenterà il suo dolore e il dolore del mondo. Ma perché? Come avviene questo? Io ho provato, a me sembra che Coelet non lo dica. Ciascuno di noi deve assumersi le sue responsabilità per rispondere se l'avvertimento di Coelet è serio. Il perché e il come possiamo solo intravederlo e coglierlo noi, soprattutto noi, retrospettivamente. L'uomo in presenza di questo avvertimento, soprattutto chi magari prende questo testo come parola di Dio, indiretta evidentemente, lo dice attento perché la via della scienza è difficile, è piena di dolore.